Radio Emilia Romagna.
Eventi. Festival Filosofia 2015, ereditare, prigionieri del presente, da venerdì 18 a domenica 20 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo, lezioni magistrali, mostre, spettacoli e cene filosofiche. Cari ascoltatori, ben ritrovati. Parliamo oggi del Festival Filosofia, che, lo sapete, è la manifestazione più importante e attesa della stagione culturale modenese, manifestazione in grado di richiamare ogni anno decine di migliaia di appassionati da tutto il mondo. Si contano quasi 2 milioni di presenze dal 2001 allo scorso anno. Dedicata al tema ereditare, questa 15ª edizione del Festival è in programma in 40 luoghi diversi delle tre città, con lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture e cene filosofiche. Si tratta di quasi 200 appuntamenti, tutti rigorosamente a ingresso libero. È il filosofo Remo Bodei, uno dei nomi storici del festival, che abbiamo raggiunto al telefono a raccontarci come si declina il tema di quest'anno. Buongiorno a Remo Bodei, presidente del comitato scientifico del festival. Benvenuto ai nostri microfoni.
Grazie, buongiorno a voi.
Il grande tema di quest'anno è l'ereditare, tantissime le implicazioni e le possibili articolazioni. Come avete deciso di affrontarlo?
Noi abbiamo deciso in primo luogo di usare questo verbo che implica il movimento del trasmettere e quindi congiunge le tre dimensioni del tempo, il passato, il presente e il futuro. Quindi abbiamo rifiutato il termine tradizione perché è un po' legato al passato. Invece noi vogliamo vedere come appunto nel presente, che diventa un fulcro per sollevare il passato e dargli senso proiettandolo verso il futuro. Noi abbiamo cercato di capire come mai c'è una frattura in questa trasmissione fra le generazioni, cioè le generazioni sono anelli di congiunzione con quelle precedenti e quelle future, ma nella storia succede che molte volte ci sia un'interruzione, una discontinuità. È successo ad esempio nel 68 da noi, ma oggi è molto più grave perché sembra che le giovani generazioni siano state abbandonate, che si imponga un patto generazionale che comunque attraverso l'educazione, la scuola, l'università, ma anche attraverso la salvaguardia del nostro pianeta, perché i nostri figli e pronipoti possono ereditare un luogo vivibile.
Questa interruzione abbastanza brusca e rapida del senso di continuità culturale che stiamo vivendo implica, secondo lei, la necessità di ripensare il tempo?
Certamente, perché noi cerchiamo di vivere ciascuna delle tre dimensioni, presente, passato, futuro, isolatamente. Per cui la cosa migliore sembra il carpe diem oraziano, che però non ha questo significato, di concentrarsi sul presente puntuale. E quindi un'economia di rapina del presente, nel senso che le occasioni che si mostrano potrebbero non ritornare. Questo capita perché c'è una specie di oblio del passato e una desertificazione del futuro, per cui molte volte i ragazzi, ad esempio, e non solo, preferiscono lo sballo o la vacanza, cioè fare un vuoto di pensiero. Quindi non va bene il presente così isolato, così che non va bene il passato, che viene spesso idealizzato e ritenuto un'età dell'oro, soprattutto l'infanzia, e non va bene nemmeno il futuro isolato, come questa tensione continua, stancante, progettuale, verso poi quello che per natura sua è incerta. La cosa migliore è imparare a tenere insieme questi tre tempi. Gli storici antichi avevano un'immagine, quella della gomena, cioè lo srotolare non soltanto la propria vita attraverso queste tre dimensioni del tempo, ma la gomena è anche questa specie di fune con cui le imbarcazioni vengono ancorate in un porto, quindi implica in realtà un fermarsi in un tempo qualitativo, come quello della musica, ad esempio, che non è la durata esterna dei 2 o 3 minuti o 10, ma è la coerenza interna. Fermarsi periodicamente a riflettere, a ricreare la nostra identità, coniugando nuovamente questi 3 tempi, perché il presente vero è quello tridimensionale, in cui si mantiene insieme la percezione dell'attualità, il ricordo del passato e la promessa o la speranza del futuro.
La distruzione di Palmira, l'uccisione di Khaled Assad, che si era fatto custode della memoria dell'umanità, come si possono leggere alla luce della riflessione filosofica?
Ma è l'idea che si possa ricominciare da zero, distruggendo tutto, facendo una pagina bianca, è una delle illusioni della rivoluzione francese, per esempio, che aveva iniziato il conteggio dei mesi e degli anni, anno primo, anno secondo, come aveva fatto il fascismo, però lasciando contemporaneamente il vecchio calendario. L'idea è che la distruzione del passato ci impoverisce, non è che siamo pulcini che si esce dal guscio ogni momento, e soprattutto in un periodo in cui si pensa che tutti i limiti sono trascesi, che non c'è più religione, che tutto ciò che è possibile si fa, noi vediamo invece una regressione a un passato ossificato. Per esempio la Sharia in arabo vuol dire la via, diciamo, normale, quindi ritornare al vecchio proverbio italiano: chi lascia la via vecchia per la nuova sa quel che perde, non sa quel che trova, che è un atteggiamento per quanto riguarda la jihad ancora più restrittivo e crudele, cioè distruggere tutto ciò che non è suo e applicare meccanicamente un Vangelo loro, perché l'idea che poi loro siano crudeli è anche vero, ma se noi guardiamo la nostra Bibbia, episodi di crudeltà ne troviamo altrettanti. Il problema delle chiese è l'interpretazione del tempo, e nel 500 noi eravamo un po' come erano gli arabi, nel senso, per esempio, un francescano ammazzò il re di Francia Enrico III, un gesuita che si chiamava Mariano, diceva che contro gli eretici qualsiasi modo di ammazzarli è buono, a meno che in bontà sua non si usi il veleno a effetto lento.
Come sempre, i protagonisti del festival sono grandi maestri del pensiero contemporaneo. Piazze, chiese e cortili ospitano le oltre 50 lezioni magistrali, con le presenze, tra gli altri, di Massimo Cacciari, Gianrico Carofiglio, Umberto Galimberti, ma anche Tullio Gregori, Michela Marzano, Federico Rampini, Massimo Recalcati, Gustavo Zagrebelsky e Stefano Rodotà. Nutrita anche la compagine di filosofi stranieri, tra loro Marc Auger, Christoph Wolff, Zygmunt Bauman e Vandana Shiva. Abbiamo chiesto a Michelina Borsari, direttrice scientifica della manifestazione, di aiutarci a trovare un percorso in questo mare di eventi. Un programma come sempre ad alta densità, in cui avete però individuato 6 percorsi privilegiati.
Sì, percorsi perché le piattaforme che scegliamo sono sempre molto vaste, ci piace indicare anche al pubblico per le sue scelte quali sono le piste che ci hanno guidato e attorno a cui noi cerchiamo di condensare non soltanto le lezioni magistrali, ma anche le proposte del programma artistico, in modo che i rinvii siano più chiari, più evidenti, e che diciamo, il pubblico anche dal web possa scegliere con più precisione il proprio festival. E le piste sono quelle che ci paiono più calde di questo tema. È un momento in cui i meccanismi della trasmissione tra le generazioni, nella famiglia, nella scuola, ma anche nelle comunità, sembrano inceppati. Ecco, quindi ci siamo chiesti prima di tutto qual è il rapporto al tempo e se è ancora così chiaro il rapporto che il passato tiene col presente. Ci pare di no, in effetti. Abbiamo quindi convocato alcuni filosofi che hanno dedicato a questa questione i loro ultimi sforzi, in particolare François Artaud aprirà domani pomeriggio a Modena i giochi con una lezione che proprio si intitola Il primato del contemporaneo, che non andrà evidentemente a celebrare l'arte contemporanea, ma ci farà capire come ogni epoca storica intrattiene con il tempo, con le 3 dimensioni dimensioni del tempo, passato, presente e futuro, un rapporto peculiare. La generazione prima dell'89, del 1700 e prima della rivoluzione, guardava al passato come il grande deposito dei valori. Tutte le cose che avevano valore venivano dal passato. L'illuminismo ha avviato invece un'epoca in cui è il futuro a costituire la guida, ed è guardando alla meta che ciascuno poteva misurare il percorso già fatto e quello che restava da percorrere. Da una trentina d'anni siamo entrati invece in una predominanza del presente. Ecco, prigionieri del presente vuole dire proprio questo, perché tutto quanto ha significato sembra adesso incardinato in un tempo presente che mangia tutto. Anche il passato è riportato al presente attraverso il meccanismo della memoria che sta soppiantando la storia, e tutte le operazioni di patrimonializzazione, di identità, sono sempre misurate a partire dal tempo presente. Quindi ne vedremo vantaggi e svantaggi. Il passato evidentemente non scompare, ma il nostro rapporto con questo passato diventa più emotivo, più emozionale e meno invece ricostruito con le certezze del metodo storico. Poi abbiamo guardato naturalmente alle questioni delle generazioni, come sono mutate, qual è la misura, il danno, ce ne parlerà Zagrebelsky, di questo patto generazionale non più vigente. Abbiamo guardato alle difficoltà della trasmissione, soprattutto in ambito scolastico, ma anche chiedendoci quali sono i nuovi contenuti della trasmissione, che l'UNESCO, per esempio, con le sue liste sempre aperte, sempre in crescita, cerca di diffondere su scala globale. Ci siamo chiesti quale sia il destino e le nuove risorse di cui può godere il patrimonio storico-artistico, quindi ci siamo interrogati sul futuro delle biblioteche, la digitalizzazione, ma anche il valore di utilità del patrimonio storico, cercando di capire se davvero occorra incorrere in due errori di visione, che è quello che non si tocca nulla oppure che tutto va cambiato. Ci siamo chiesti qual è e come ci poniamo noi di fronte al debito, perché è chiaro che si ereditano soprattutto dei debiti, il debito di vita innanzitutto, ma anche proprio debiti nel senso di eredità negative con cui facciamo difficilmente i conti, sono le eredità delle colpe, delle violenze, ecco, che chiedono delle strategie individuali e collettive per essere rielaborate e non messe semplicemente sotto il bordo del tappeto. La questione dell'eredità della terra, che interseca i temi dell'Expo, lo fa però a partire da due grandi richiami, quello dell'universalità dei diritti al cibo, che verrà portato avanti da Stefano Rodotà, e quello della richiesta dal punto della libertà di semina, che sarà portato da Vandana Shiva, che ci danno la misura di come appunto il mondo globale sia anche attraversato da un arretramento di diritti, da un aumento di distanze sociali, di distanze di ricchezze.
Oltre alle lezioni magistrali, che sono il cuore del festival, c'è però anche un nutrito programma creativo, ce lo racconta.
Sarà molto sintetica naturalmente, perché le proposte sono 150. Tengo a dire che tutte queste proposte sono gestite e realizzate direttamente dai territori, dalle città, gallerie pubbliche, private, associazioni, che prendono contatto con noi subito dopo la scelta del nuovo tema e con cui, in un vero e proprio progetto partecipato, tutto questo viene realizzato. Quindi si tratta solo di operazioni inedite, completamente gratuite naturalmente. Le mostre sono tantissime, quest'anno sono 35, il livello si sta alzando enormemente. Per esempio, per la pista del tempo segnalo almeno il Manichino della Storia, una grande collettiva che segue i principali esiti dell'arte contemporanea, in questo caso newyorkese e italiana, degli ultimi 30 anni. Lo fa con autori veramente di eccezione, quadri enormi, straordinari, che sono tutti nelle collezioni private del territorio, che generosamente sono oggi messi in mostra in una nuova sede che si chiama MATA, alla Manifattura dei Tabacchi. per la memoria, per esempio, per la questione della memoria, ci sarà la mostra alla Galleria Civica di Modena di Franco Guerzoni, che si chiama Fueros. Guerzoni è un pittore del tempo e degli effetti che il tempo lascia sulle superfici, ma in questo caso c'è qualcosa di più, perché come i Fueros freudiani, che sono nient'altro che dei ricordi che sono stati incistiti, rimossi e che improvvisamente ritornano, anche a lui è capitato proprio questo. I primi esiti del suo lavoro di ventenne assieme a Luigi Ghirri sono rispuntati da un cassetto e hanno dato ispirazione ad una serie di nuovi lavori che incorporano proprio la grammatica e la sintassi di quei primissimi di 40 anni fa. Ancora direi sicuramente la mostra di Carlo Mattioli, che si chiama Riprese. Anche il titolo ci annuncia qual è il lavoro di questo straordinario e solitario pittore del XX secolo italiano, che recupera, riprende, che ne so, il Cestino di Caravaggio, rifà con uno stile tutto contemporaneo, ma tutti i temi, le questioni, gli stilemi che hanno attraversato la lunga durata dell'arte, e per di più lo fa su supporti antichi, lo fa acquistando nei mercati per esempio dei libri antichi del 500, del 600, e su queste pagine antiche dipinge le proprie visioni, lo fa su tavole antiche, su sacchi di juta antichi, insomma è proprio il pittore che invece intende il proprio lavoro come una prosecuzione di una eredità che viene sia dal mondo materiale sia dal mondo della storia dell'arte. Infine altre mostre che soltanto cito, per esempio la mostra di Carlo Zinelli, sempre a Modena, mostra straordinaria perché Carlo Zinelli, almeno noi celebreremo il centenario di Zinelli solo l'anno 21, abbiamo agito un po' in anticipo sui tempi, per fare vedere questo autore singolare chiuso in un manicomio a seguito di un problema psichico che gli era sorto durante la Grande Guerra e che ha finito per andare a rovistare dentro a qualcosa di immemoriale per darci questi segni grafici ripetitivi, bellissimi, a cui lui ha dedicato tutte le ore della sua vita per tutta la sua vita e che oggi sono recuperate, sono carte bellissime che saranno in mostra al Complesso San Paolo, nuovamente restaurato a Modena. Ma ancora la mostra sempre sulla memoria Carpi è molto interessante. Carpi è stata colpita dal terremoto, il cantiere della cattedrale è ancora aperto e mentre questa cattedrale è scomparsa alla vista e sono attivi i restauri, la comunità si è chiesta quale chiesa restaurare, perché il disegno della chiesa era di Peruzzi, però questo disegno, che era simile a quello di San Pietro, ad un certo punto venne bloccato soprattutto dagli estensi, che vedevano di malocchio la nascita di una cattedrale così grande anche alle porte di Modena, e quindi si proseguì molto spesso cancellando il progetto originale. Ma non solo, gli restauri dell'Ottocento hanno di nuovo contribuito a cancellare la precedente forma e particolari sale della cattedrale, e oggi quella che dunque viene recuperata è soltanto la cattedrale immaginata, ecco, ma non quella che poi rottura dopo rottura il tempo ci ha consegnato. Insomma, vedete, occasione attraverso cui anche le comunità locali riflettono sui temi che il festival sottopone, e lo fanno con strumenti importanti, con risorse importanti, chiamando i visitatori quindi a prendere contatto anche con le identità delle singole città, che qui evidentemente si esprimono al meglio.
La rassegna è promossa dal Consorzio per il Festival Filosofia, i cui soci sono i comuni di Modena, Carpi e Sassuolo, la provincia di Modena, la Fondazione Collegio San Carlo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Tra i sostenitori c'è la Regione Emilia-Romagna e il festival gode anche dell'alto patronato del Presidente della Repubblica. Sul sito del festival troverete tutte le informazioni sul programma e sulle possibilità di ospitalità turistica a prezzi speciali in occasione del festival.